radiofonica.com. Finalmente siamo tornate, mia cara Compass.
Buonasera, eccoci qua in questa bellissima sede nuova. Ma come siamo amplificate?
Siamo amplificate un sacco in questa sede nuova. Allora, noi ringraziamo intanto tutti coloro che ci stanno ascoltando. Ci scusiamo per il ritardo, un leggero ritardo.
Sì, oggi è una puntata particolare ed è iniziata ovviamente in modo particolare. Siamo in netto ritardo, ma ce l'abbiamo fatta. Grazie a Claudio, che ovviamente è sempre il nostro salvatore della situazione.
È il nostro Gesù.
È il nostro Gesù della situazione, dal momento che, come potete ben notare, la sottoscritta rappresenta la Befana e la comparella Babbo Natale.
Sì, si vede.
Abbiamo anche il bambinello che ci ha salvato e Denny alla regia. Denny, che gli facciamo fa? La renna. Abbiamo deciso che Denny è la renna.
Allora, io vorrei innanzitutto, sicuramente i nostri radioascoltatori avranno visto, stanno vedendo, che la location è cambiata. Infatti non siamo più all'Inculis Rock, insomma, di Perugia, ma Radiofonica ha cambiato sede. Adesso siamo all'Adis, insomma, in via Benedetta 14, e questi sono i nuovi vecchi studi di Radiofonica. Quindi siamo tornati in patria.
E se non ci vedete più in via Ulisse Rocchi, non pensate che Radiofonica sia scomparsa, ma molto semplicemente si è spostata di sede.
E infatti, quindi veniteci a trovare e portateci un caffè. Grazie. Allora, questa puntata, come già abbiamo insomma capito, insomma, tutti l'avete capito sin dall'inizio, parlerà del Natale.
Esatto.
Ebbene sì, è arrivato il Natale, anche quest'anno sappiamo che è maschio.
Eh sì, è sempre maschio, esatto.
Sicuramente anche maschio. Sì. E quindi, insomma, è una puntata natalizia che però noi...
Una passeggiata nel Natale, invece di farla nel tempo, ora ci fermiamo in Lapponia e insomma ci godiamo l'atmosfera natalizia, che in realtà noi andiamo anche abbastanza a dissacrarla, a distruggerla. Quindi...
Infatti non vi aspettate la solita puntata natalizia.
Assolutamente no, questa è tutta una sceneggiata, donna spazzolata.
Ecco, questa sarà una puntata natalizia scoppiettante. Intanto ci fischia un po' il microfono ogni tanto. Ad ogni modo, io direi che possiamo... Anzi no, prima di tutto volevo ricordare la nostra pagina Facebook.
Ovvio.
Perché noi manchiamo da 3 settimane, ma comunque la nostra pagina Facebook ha continuato ad avere i mi piace in più. E questa è una grande soddisfazione.
Infatti, grazie mille.
Quindi scrivete Walking Time, collegatevi su Facebook. Io direi di partire, tu che ne dici? Per entrare
con
insomma,
la scopa,
nel...
io parto.
Tu parti con la scopa. Io direi di annunciare il primo pezzo. Tu sei molto affezionata a questo pezzo.
Sono affezionata, come sì, così come sono affezionata al Natale. È un pezzo ormai tipico, diciamo, da anni. Ogni anno lo dobbiamo ascoltare, mette sempre il buon umore. Quindi ci andiamo ad ascoltare quella bella gnoccona di Mariah Carey con All I Want For Christmas Is You.
One a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true.
Just one thing I need,
and I
don't care about the
che gnoccona, ma ci fa sempre ballare ogni anno questa canzone. Ma
infatti, e poi che gran voce, insomma,
sì,
questa Mariah.
È una bomba esplosiva, un petardo di Capodanno più che una canzone di Natale.
Io intanto volevo anche fare un saluto a tutti coloro che sono dall'altro lato della vetrata,
dall'altro lato
e che
dello
stanno
specchio,
facendo finta di lavorare. Quindi vediamo Maraglino, Alessia, Nicola, Claudio, Luca
Andrea che
vaga.
Sì, esatto.
Ecco, adesso così non se la
in
prendo.
In qualche angolo deve esserci anche Lorenzo, Jacopo, insomma, noi salutiamo tutti.
Molto
se
bene.
Fate i bravi, vi portiamo i dolci.
Perché abbiamo anche la Befana.
Abbiamo
oggi
la Befana che porta il carbone, Babbo Natale che porta i dolci. Se fate cattivi, Babbo Natale non porta niente. La Befana invece, vedi, la Befana ti punisce.
E invece Babbo Natale picchia, nessuno l'ha mai detto, ma è bello
e
grosso.
Noi infatti siamo anche armate di tanto di scopettino.
Allora, iniziamo questa passeggiata all'interno del Natale.
Esatto.
Cara Lucia, oggi che novelle ci porti?
Oggi infatti nessun pippone storico, nessuna guerra mondiale, ma anzi facciamo un salto nei secoli dei secoli.
Amen.
Proprio perché, amen, proprio perché ovviamente il Natale che cosa celebra? Celebra la nascita di Gesù Cristo. Io non sapevo che cambiasse la data di posto in posto, infatti nella maggior parte delle chiese occidentali viene per l'appunto celebrato il 25 dicembre e dopo vedremo anche il perché, mentre molte altre zone orientali, soprattutto coloro che seguono le religioni copte o comunque che seguono il calendario giuliano, il Natale viene festeggiato il 6 e il 7 gennaio, quindi insomma per loro ancora...
Tu sei nata a giorno di Natale.
Hai visto? È il mio riscatto, perché da quando sono nata che mi sento dire che sono nata il giorno della Befana, invece io d'ora in poi risponderò ignorante, in realtà è il giorno di Natale. Esatto, parlando un attimo diciamo del particolare dal punto di vista religioso, perché ovviamente di festa religiosa si tratta e non solo, per quanto riguarda la tradizione cristiana è indicata come una delle festività solenni prima della Pasqua, perché ovviamente per ogni buon cristiano è molto più importante la Pasqua, quindi la resurrezione di Gesù più che la nascita, invece a me piace di più la nascita, come la mettiamo, vabbè.
Se nella... Anche a me si mangia di più.
Oh no, si mangia di più. Poi il pandoro è più buono della colomba.
Ah beh,
ma non c'è proprio paragone.
Il pandoro poi con la Nutella.
Ma infatti, proprio pasqualini, non capite niente. E comunque, proprio perché indica appunto la nascita di Gesù, e le prime fonti scritte furono il Vangelo di Luca e di Matteo. E in più ritroviamo molti altri Vangeli, gli apocrifi, che sono praticamente dette in parole spicciole tutto ciò che la Chiesa non vuole che si sappia. Eccolo là. Quindi tutti segreti che la Chiesa nasconde in realtà li ritrovate nei Vangeli apocrifi, dove appunto è radicata anche la stessa nascita di Gesù. Ovviamente questo aspetto ne parleremo tra 5 minuti. Il Natale è diventato anche una festa che rappresenta la famiglia, l'amore, la pace, il
a
bene.
Natale siamo tutti più
a Natale
buoni.
Siamo tutti buoni, non è vero, scordatevelo proprio, però insomma dal punto di vista religioso ovviamente è la nascita di Gesù.
Molto
fine.
Bene. Allora io direi di andare a passare un brano, così per interrompere un po' e per ritornare nell'atmosfera natalizia.
Proprio loro proprio dei bravi ragazzi.
A Natale non siamo in realtà tutti più buoni. Io direi di andarci ad ascoltare questo gruppo, che poi ritrovando questa canzone ieri mi sono insomma
ti
ricordata della mia adolescenza,
certo.
Della mia adolescenza ormai è molto remota. Loro sono gli Articolo 31 e questa è Natale, ma io non,
io
ci,
non
sto
ci sto dentro.
Dentro.
Natale non ci sentiamo da parecchio, comunque lo stesso adesso presta mio orecchio una richiesta, e se ti resta tempo senti anche perché mi devi ancora un big gym, una pianola a buon tempi, non ho risentimenti ma tuo creditore resto, dunque ho un pretesto per richiederti un gesto, fai l'incesto di radio tv a Natale, dirigilo tu e fai qualcosa di speciale, non il solito mix dei tuffi di Asterix con la cantilena di Cristina Ravena, ridammi furia, Nico Fidenco, uccidi i puffi, voglio vedere un incontro di box fra Tyson e Bossi, voglio che i personaggi di Beverly Hills abbiano tutti bisogno del Kerosil, voglio vederla Cuccarini con un mini bikini per un martini sentendo Tocca Qui cantata da Masini, perché è Natale, ma io non ci sto dentro, è Natale, è Natale, è Natale, ma io non ci sto dentro, è Natale. Mesi che senti
sento odore di mandarino e di aghi di pino e ne ho la nausea. Pubblicità del panettone senza pausa, assediato da nevicate di mandorlato. In cucina mia madre chiusa già da un mese, poverina, si sbatte di brutto lavoro come un somaro albanese. Ha fatto tra l'altro anche 8 kg d'arrosto. Nel miglior dei casi mi trovo a mangiare gli avanzi fino ad agosto. Mi sento indisposto, sarà perché ho mangiato caramelle sotto costo. Piuttosto faccio posto nello stomaco un bicchiere di pinotto, mentre lo bevo mi atteggio come il tipo dello spot. Ce l'ho bot in televisione, dannazione. Adesso posso dire addio alla mia digestione. Cambio canale, fatale a fare il telegiornale, che fra una guerra e l'altra mi fa gli auguri di Natale.
È Natale, è Natale, ma io non ci sto dentro. È Natale, è Natale, è Natale, ma io non ci sto dentro. È Natale, è Natale, è Natale, ma io non ci sto dentro. È Natale, è Natale, è Natale, ma io non ci sto dentro.
Da me non è mai venuto, forse perché il camino in casa non ce l'ho mai avuto, forse non riesci a tirare sui tetti perché ci sono troppe antenne, forse gli han chiesto il superbollo sulle renne, forse ha paura di qualche scippo, magari afflitto perché lo scambiano per il gabibbo. Ma per me da qualche parte in Equatore, che se la vive da nababbo coi diritti d'autore. Suona il campanello, è arrivato il prete benedire, passa ogni stanza, bagna le pareti d'acqua santa, guarda me che sono sveglio da poco, e dice che per gli esorcismi passa dopo. Lo congedo con flemma, mi viene in mente di dilemma, se il Natale che viviamo è cristiano pagano o come quello americano con le letterine dei bambini. Ma non a Babbo Natale, ma i grandi magazzini, ed è Natale. Perché è Natale, ed è Natale, ma io non ci sto dentro. È Natale, lo so, è Natale, però è Natale, ma io non ci sto dentro. È Natale.
Ed eccoci di nuovo in onda con questa particolare, bizzarra puntata di A Walk in Time, in Christmas. Com'era il titolo? Come la volevi? Dai!
Anche quest'anno è maschio. Il titolo era Anche quest'anno è maschio, ragazzi, siamo molto stupiti. Ogni 24 sera stiamo lì dicendo chissà Maria quest'anno se riesce una femmina.
Se poi sono gemelli, ti immagini, era la fine. Già uno ha fatto tutto questo, ti immagini che ne aspettava due?
Due! Quest'anno magari sono due.
Mamma mia!
Non si sa mai. E quindi insomma dopo questa pausa con gli articolo 31,
sì, canzone che è durata un quarto d'ora, siamo stati costretti a tagliarla, a sfumarla grazie alle abili mani di Danny, ormai diventato padrone del mestiere, ritorniamo di alla storia natalizia appunto.
Esatto.
Quindi se prima abbiamo semplicemente detto la cosa più ovvia del mondo, che a Natale si festeggia la nascita di Gesù, invece ora vediamo effettivamente come il Natale è diventato, cioè si è radicato, se così possiamo dire, nel corso dei secoli come storia così importante. E in realtà io ho trovato delle curiosità molto molto carine, perché vi sono varie coincidenze con quelli che erano i culti legati al dio sole già nell'antico impero romano, ma anche in Oriente. Infatti in questo periodo dell'anno, appunto nell'impero romano, si festeggiavano i Saturnali in onore appunto al dio Saturno, che era dio della, tra le tante fattezze che aveva, era anche dio dell'agricoltura. E in quel periodo dell'anno anche romani si scambiavano dei regali. In più ritroviamo anche la celebrazione del dio Mitra, che appunto è il dio del sole, il dio della luce, anche perché fondamentalmente, e non ci vuole molto poi ad arrivarci, ritroviamo in questo periodo una quasi coincidenza con il solstizio d'inverno, che ovviamente è il 21 dicembre e il Natale è il 25. Che cosa succede con il solstizio? Dal giorno che viene stabilito, che non è poi mai il 21 di preciso, può essere anche il 22, le giornate iniziano ad allungarsi, e quindi automaticamente, unendo poi il valore sacrale e religioso con la nascita di Gesù, abbiamo un mondo sempre più luminoso, sempre una luce diciamo salvifica. E da queste fattezze, quindi appunto dalla coincidenza col solstizio d'inverno e con date, periodi, culti che appunto si rifacevano al dio sole, è stata stabilita in modo ufficiale la data del 25 dicembre, perché in realtà c'è stata una mezza lotta, perché c'è chi ti fa per il 6 gennaio, quindi anche per questo ritroviamo ancora ora la chiesa.
Tu saresti stata molto più contenta,
sì, penso proprio di sì, anche perché Babba Natale non mi potevano chiamare, invece così purtroppo
Natalina
Natalina Otta
Natalina Otta, la nostra nuova compagna di merende,
quindi. E quindi vabbè, insomma, lasciando stare la mia triste infanzia,
la sua triste vita,
sono arrivata a prendermi in giro da sola, come potete ben notare. Insomma, il Natale,
però sei una bella befana.
Sono una bella befana, ecco, grazie.
C'è da dire, ragazzi, è una bella befana. Io,
se tutte le befane fossero come me,
magari,
insomma,
tutte le befane, cioè, fossero, vedi, così,
ecco, vedi, l'amica a Natale siamo tutti più buoni. Comunque, insomma, ecco com'è nato fondamentalmente il Natale, dalla coincidenza, come dicevo prima, di questi caratteri che quindi erano già esistenti nell'antichità.
Molto bene, allora io direi di fare un break musicale. Noi ci andiamo ad ascoltare una canzone di un gruppo che tra l'altro a Lucia piace molto.
Spaccano di brutto.
Esatto, loro sono i Darkness, hanno una voce inconfondibile. Questa è Christmas Time.
Surprise, and the gifts we despise are the most one with you. On the 25th day of the 12th month, the sleigh bells are on time, ringing true. How we cling each other.
Ma quanto spaccano, no, veramente è bellissimo, poi con queste campanelle di sottofondo,
quanto, cioè, stile, dai.
Sì, sì, sì.
Chi è l'incrocio tra adesso lo ridici così davanti a tutti.
Ho scoperto un ibrido tra Fred Mercury e Mika.
Esatto, penso il cantante che sia, sì, sì, effettivamente, sì, l'incrocio, però è vero, secondo
è vero,
me è,
cioè,
un paragone azzeccatissimo,
vero?
A livello di voci,
assolutamente,
sì.
Ma a proposito di musica, ovviamente il Natale io personalmente lo aspetto con piacere proprio per le canzoncine di Natale.
Esatto,
e quindi
infatti io ho voluto iniziare facendo un brevissimo excursus storico per capire da dove nascono i canti natalizi, per poi andare insomma un po' a passare quelli che saranno i brani top della nostra puntata. Allora, vediamo come il canto natalizio, ho detto anche canto di Natale, ma
che originalità,
è un genere musicale che quindi ha come tema principale il Natale e la nascita di Gesù Cristo, proprio da un punto di vista religioso. Infatti inizialmente diciamo, il canto di Natale era un canto corale, per lo più era un canto prettamente legato all'ambito religioso, all'ambito della chiesa.
Ricordiamo i cori gospel che in America.
Infatti. E se ovviamente il tema natalizio è stato poi sviluppato anche a livello di musica colta, quella che all'epoca veniva chiamata la musica colta, le cosiddette pastorali, quale per esempio l'oratorio di Natale di Bach, insomma.
Ah beh, qua, alti livelli.
Esatto. L'origine comune però dei canti natalizi è sorto poi in realtà tra quelli che erano i pastori. Quindi era un canto propriamente plebeo, possiamo dire, sì, in questo modo. Tra l'altro anche i pastori proprio meridionali, in qualche modo. E, ritornando quindi indietro nel tempo, vediamo come questi pastori omaggiavano Gesù Bambino, e quindi la nascita di Gesù Bambino, proprio intorno all'ottavo secolo, quindi sin da lì, attraverso questi canti corali. Ovviamente vediamo che fra i canti popolari fra i canti natalizi più popolari abbiamo Tu scendi dalle stelle, che rimane ancora oggi, insomma,
Astrina,
Astro del ciel, eccetera. Però c'è da dire che alla fine il Natale è contornato anche da quelli che non sono propriamente dei canti legati alla nascita di Gesù Bambino, quindi dei canti religiosi, tant'è che infatti abbiamo una miriade di pezzi natalizi, tra cui Happy Christmas,
un repertorio,
We Wish a Merry Christmas, Jingle Bells, che appunto è anche il nostro tappetino, eccetera eccetera. Quindi questo repertorio ha a che fare col Natale, diventa parte del Natale, soprattutto poi con la modernità, ma fondamentalmente non ha niente a che fare con la nascita di Gesù Bambino. E proprio per questo, quando si accosta la parola Natale alla parola musica, il primo cantante che ti viene in mente è sicuramente Michael Bublé.
Per noi nuove generazioni
di Michael Bublé è il cantante di Natale. Infatti ho visto anche che c'erano svariati link: lasciate libero Michael Bublé, liberate Michael Bublé, perché tanto adesso è Natale, si sfoga. E in realtà il cantante canadese, poi di origine italiana, come sappiamo dalla voce baritonale, accostato anche a Frank Sinatra, si dice sia l'erede di Frank Sinatra, nel 2011 pubblica il suo quinto album. Questo quinto album aveva appunto il titolo Christmas ed era una raccolta di canzoni che lui ha rifatto, insomma, canzoni tipiche natalizie. In questo album, tra l'altro, ha avuto un successo straordinario.
Sì, anch'io l'ho ascoltato subito tutto appena uscì.
Infatti, perché pensa che debuttò nella classifica Billboard con 141.000 copie e stava addirittura in Italia alla nona posizione.
Bravo,
quindi insomma, a livello di vendite, in quel momento Michael Bublé ha fatto insomma un po' l'esplosione.
Baciamo le mani a Michael Bublé.
Infatti sì. All'interno però di questo album c'era un solo pezzo che in realtà non faceva parte dei pezzi tradizionali natalizi, come appunto quelli che abbiamo citato, White Christmas, eccetera eccetera, ma era un pezzo inedito che era stato scritto proprio dallo stesso Michael Bublé durante insomma le vacanze natalizie, quindi in una notte di dicembre, tant'è che noi ce lo andiamo ad ascoltare.
Esatto.
Lo presenti tu,
anche
cara
perché
Lucia.
Poi è uno dei più belli comunque dell'album,
secondo
sarà
me anche
è il più originale, infatti è l'unico inedito, e quindi noi ci andiamo ad ascoltare il belloccio Michael Bublé con Cold December Night.
Stockings are hung with care, the children sleep with one eye open. Well, now there's more than toys at stake, 'cause I'm older now, but not done hoping. The twinkling of the lights, the Santa carols fill the hustle. Old Saint Nick has taken flight with a heart on board, so please be careful. I ask for many different things, but now I know what my heart wants you to bring. So please just fall in love with me this Christmas. There's nothing else that I will need this Christmas.
tree. I want something to last forever. So kiss me on this cold December night. A tree that smells of pine. A house that's filled with joy and laughter. The mistletoe says stand in line. Loneliness is what I've captured. Oh, but this evening can be a holy night. It's cozy on up by the fireplace and dim those Christmas lights. So please just fall in love with me this Christmas. Nothing else that you will need this Christmas. I won't feel wrapped under a tree. I want something to last forever. So kiss me on this cold December night. I'm yours for the taking. Call it the season of giving. I'm here, I'm yours. Just fall in love with me this Christmas. Nothing else that we will need this Christmas. Won't be wrapped under a tree. I want something to last forever. Last forever. I don't want to be alone tonight. I wear like a Christmas sweater. To the mistletoe tonight. I want something to last forever. Last forever. So kiss me on this cold December night.
December Night, lui era Michael Bublé, qui su www.radiofonica.com l'atmosfera si fa sempre più natalizia, manca solo la neve, peccato che oggi sia una giornata di sole in realtà.
Una tramontana ragazzi.
Fa freddissimo comunque, quindi siamo lo stesso sul pezzo.
Sì.
Allora, ecco, poi questa postazione mi fa sentire, dicevo, molto giornalista, sì, striscia sì. La notizia, io faccio il zio greggio, tu la Unziger.
No dai, ti senti un po'... mi dai l'odore di fare la Unziger, no?
Eh beh, perché tanto sei alla mia sinistra. Quindi un po' possiamo fare ficare il picone.
Ma infatti sono perfetti.
Allora andiamo avanti in questo viaggio musicale
natalizio.
Dal suono natalizio, esatto, dal profumo di Natale. E parliamo di un altro cantante che si è dedicato a questa festività. Infatti vediamo altro genere, altro cantante. L'argomento fulcro rimane il Natale. E esattamente il 13 ottobre 2009 vede la luce il 34esimo disco di un grande della musica country. Stiamo parlando di Bob Dylan. Bob Dylan che pubblica appunto nel 2009 questo Christmas in the Heart ed è un disco composto tutto da brani classici dedicati al Natale, ma che in realtà appartengono alla tradizione folk. Quindi sono dei brani che noi in realtà non abbiamo, probabilmente molti di noi non hanno neanche mai ascoltato.
No.
Cioè non è la tipica
We Wish melodia, esatto.
E compagnia
cioè, il
bella.
Folk non lo abbini proprio al Natale.
Eh no, no, infatti lui appunto decide di fare questo disco e decide proprio di produrre e poi di commerciare in seguito questo disco per, diciamo, per fare un'operazione di beneficenza. Infatti i guadagni insomma che lui appunto ebbe venuti fuori dalla vendita dell'album vennero poi destinati a delle organizzazioni caritatevoli, diverse organizzazioni, tra cui la Feeding America, che è un'organizzazione degli Stati Uniti che in quel momento aveva lanciato un progetto di beneficenza a favore dei 35 milioni di persone, e quindi delle 35 milioni di persone che negli Stati Uniti muoiono di fame. Quindi uno non lo penserebbe mai, si ricollega sempre questo problema magari ai paesi del terzo mondo, in realtà anche all'interno degli Stati Uniti ci sono oltre 35 milioni.
Ah, ma basta venire in Italia per farsi un'idea, non è che...
infatti sì. Infatti aderendo a questo programma di Feeding America, il cantautore ha deciso poi di alleviare i disagi di queste persone proprio nel periodo di Natale. Diversi sono stati i musicisti che con lui hanno collaborato alla produzione di questo album. Che quindi si sono uniti a questa per affrontare questa causa e sono stati con lui anche durante la tournée, perché ci fu anche una tournée di quest'album, tra cui possiamo citare Tony Garnier, Patrick Warren, Donny Aaron. Io direi di andarci ad ascoltare questa bella canzone che adesso ci presenterai.
E quindi insomma ora capirete come in realtà il folk può avere un ritmo molto più che natalizio, e per questo quindi ci andiamo ad ascoltare per l'appunto Bob Dylan con It Must Be Santa.
ode da lontano, le cose campane, ding dong ding dong.
That's long and white.
Santa's got a beard that's long and white.
Who comes round on special night?
Santa comes round on special night.
Special night, beard that's white.
Must be Santa, must be Santa, must be Santa, Santa Claus.
Who wears boots and suit of red?
Santa wears boots and suit of red.
Who has a long cap on his head?
Santa wears a long cap on his head.
Cap on head, suit that's red. Special night, beard that's white.
Santa, Santa
Claus. Who's got a big red cherry nose?
Santa's got a big red cherry nose.
Who laughs this way, ho, ho, ho?
Santa laughs this way, ho, ho, ho.
Ho, 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 cherry nose. Cap on it, suit that's red. Special night, beard that's white.
Must be Santa, must be Santa, must be Santa, Santa Claus.
Bob Dylan, It Must Be Santa, ecco. È un pezzo travolgente.
Sì, sì,
è si sentono bicchieri che si rompono.
È da locanda.
È da locanda, infatti mi sembra molto tipo da Babbo Natale che si sbronza la sera del
da 20... Babbo Natale villano.
La sera del 25 dicembre, perché dopo che ha faticato per portare i regali,
c'ha pure ragione.
Si sbronza, infatti. Allora, io invece volevo parlare di un altro che fu, ecco, adesso prendiamo invece un altro filone. Abbiamo un po' toccato quelli che possono essere tutti i generi che hanno a che fare col Natale. Lui è un artista, un trombettista e baritono statunitense degli anni 40, quindi noi insomma abbiamo anche un
ne
po'
ne sappiamo attraverso... qualcosa.
Esatto, perché fa parte proprio dell'ondata di swing che conquistò l'America di quegli anni. Io sto parlando di Vogue Monroe, che per la prima volta scrive ed interpreta una canzone che al giorno d'oggi è diventata famosissima, che è Let It Snow. Questa è una canzone appunto natalizia che è stata scritta da Sammy Cahn e poi diciamo in originale interpretata da Vogue Monroe. Il brano ottenne un notevole successo, raggiungendo la prima posizione nella Billboard Hot 100 per 5 settimane ed è stata in seguito reinterpretata innumerevoli volte da diversi artistici, diventando un vero e proprio classico natalizio del XX secolo.
Sì.
Infatti, tra le prime cover possiamo per esempio citare quella nel 1950 di Frank Sinatra, e possiamo citare quella di Bing Crosby anche del 56, ma possiamo citarne anche molto più recenti, diciamo nel 65 c'è stato Andy Williams, nel 66 Dean Martin e nel 2007, pensa tu, questo pezzo ritornò in occasione del Natale ad avere un rilancio, un successo eccezionale proprio nel Regno Unito e venne anche lì interpretata da altri artisti. Il pezzo è stato inciso anche nel 2013 da Mina per il disco Christmas Song Book, che fu il disco appunto che Mina dedicò anche
lei. E penso
lei
che
alla...
questa versione che noi stiamo ascoltando ora in televisione, noto
credo,
spot
credo di sì, noto spot pubblicitario,
dovrebbe
essere questa.
Mina, sembra, pare lei.
Pare lei. Tra l'altro è stata anche inserita questa canzone nella colonna sonora di Mamma ho preso il morbillo.
Ho preso il morbillo.
Non era Mamma ho preso il morbillo, era Mamma ho preso il
tu
morbillo.
Tu l'hai preso il morbillo?
No, io non l'ho preso,
no,
il morbillo.
Sì. Salutiamo il morbillo.
Salutiamo il morbillo che ci ascolta. Allora, io direi di andarcelo ad ascoltare. Che ne dici?
Eh sì, e quindi noi ci andiamo ad ascoltare Vogue Monroe con Let It Snow.
the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I've bought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Kiss goodnight. How I hate going out in the storm. But as long as you hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
Stavo dicendo, insomma, è un tocco di classe, con tutto il rispetto per la bella gnoccona di Mariah Carey o per la voce isterica del cantante The Darkness, insomma.
Qui siamo a livelli altissimi, stiamo viaggiando comunque a ritmo di swing, sì, che è già è dir tutto, insomma.
Tutta un'altra cosa. E insomma, a proposito di alti livelli, io devo aprire la parentesi, diciamo, un po' più acculturata, se così si può dire, quindi la letteratura tipica natalizia.
Ecco.
E anche qui ritroviamo comunque un bel po' di cosettine. Vi do, diciamo, subito una sfilza di titoli, soprattutto per chi è appassionato del genere, insomma, potete andarvi a fare un giro per le varie librerie o biblioteche della vostra città. Tra le opere più importanti ritroviamo Il dono dei magi di Henry, che è una storia, mia cara compare, ma di una tristezza, ma di un... cioè, ma proprio da piangere. Io ho avuto modo di leggerla, anzi vi invito a leggerla, non ve la racconto perché insomma non mi sembra il caso.
Perché piangiamo tutti,
sì,
dopo,
no,
si
no,
crea
no.
Un po' un pianista in generale.
Siamo diverse persone, ecco. Anche se voi vedete solo noi due, ma in realtà non siamo sole.
Non siamo soli, questo sarebbe perfettamente tipo uno di quegli intro di quei film che ti terrorizzano, che senti le voci. Non siamo soli,
non siamo soli.
Ci sono anche gli alieni tra
esatto.
noi. Va bene, piccola Danny. Parentesi.
Va bene. E nel 1843 è nata la famosissima, rivisitatissima opera di Dickens, ovvero A Christmas Carol, il canto di Natale rifatto anche in versione, ovviamente ne parlerai tu dopo, dalla
cinematografica.
Io ho avuto modo di recitarla, ragazzi, ho fatto la parte di Minnie, è stato soddisfacente. Sì, è un bambino che mi ha fatto dannà sul palco perché non voleva fare quello che doveva fare, perché non aveva capito che era una finzione, doveva recitare, cioè quello che faceva mio figlio, capito? Però insomma la messa in scena è andata bene. Tra le altre opere, diciamo, che tipiche comunque, che parlano del Natale, ricordiamo altro, anche questa insomma una gioia di vivere, Piccole donne, mamma mia.
Che il libro che ti costringono a leggere durante il periodo dell'adolescenza.
Per questo
tu se sei donna devi leggere Piccole donne.
Infatti,
se sei
spero...
uomo devi leggere Piccoli uomini. Altrimenti, cioè, non cresci con quella sorta di malessere generale che ti porterai per tutta la tua vita.
Per non parlare della piccola fiammiferaia, chi non ha pianto.
Mamma, sto Natale è proprio triste.
Ma muore la piccola fiammiferaia, io non lo ricordavo. Quando l'ho trovata la fonte,
muore.
Io non la ricordavo veramente, quindi quando l'ho trovata ho detto: oddio, la piccola fiammiferaia, me la vado a rileggere. e muore, quindi insomma ci sono rimasta malissimo. In più, tra le altre opere diciamo più importanti, ricordo anche un'opera degli anni 30 scritto da un tale Dylan Thomas che ve la propongo, il titolo è Il mio Natale nel Galles, perché viene indicata come la scenografia perfetta del Natale, dal momento che si parla di una giornata piena di neve, con il freddo, l'attesa dell'evento e l'immobilità di una giornata speciale, anche perché effettivamente il giorno di Natale
mangi.
Ma esatto,
anzi, sei comunque immobile.
Sei sul divano là, mangi, con la panza tanta perché hai mangiato, che proprio dici: mamma mia, ma che arriva gennaio, come devo fare?
Mi metto a dire.
Ma ora che arriva con l'anno nuovo, ti assicuro.
Tutti i buoni propositi mai rispettati.
No. E effettivamente insomma non è che sia cacciata la data, è un giorno come tutti gli altri. Vabbè,
esatto.
Comunque ricordo anche il Natale di Poirot di Agatha Christie, quindi comunque siamo in un ambito diciamo thriller, un giallo, ma la fonte che mi ha di più ispirata, mi ha fatto veramente molto molto piacere, è stata una curiosità a proposito di Tolkien, quindi lo conosciamo benissimo, lo scrittore del Signore degli Anelli e dell'Hobbit, il quale il 25 dicembre del 1920 mandò ai suoi quattro figli, o meglio, non si sapeva che ovviamente l'aveva mandata lui, arrivò a casa Tolkien una lettera che a quanto pare sembrava scritta da Babbo Natale, scritta ovviamente da Tolkien, che aveva curato tutti i particolari, vi era persino il francobollo polare, tutti i vari disegnini, e la cosa durò per i consecutivi 30 anni. Quindi i figli, che erano grandi e di sicuro avevano anche nipoti, ancora, forse ancora aspettano la letterina di Natale. Ed è proprio in queste lettere che Tolkien ovviamente scriveva e si automandava a casa sua in modo tale che potevano ovviamente arrivare, viene diciamo stilata una delle prime caratteristiche tipiche di Babbo Natale, così come non lo immaginiamo, e infatti viene appunto raffigurato Babbo Natale in compagnia dell'orso polare, e quindi ecco perché nella Coca-Cola,
infatti qui entra in gioco l'orso polare della
esatto
Coca-Cola.
Perché gli autori della Coca-Cola hanno letto ovviamente le lettere di Natale di Tolkien, sì. E comunque ritroviamo Babbo Natale, l'orso polare, i due orsetti che sono scusate se sentite dei rumori strani, che sono Grasso e Pelo Bianco. Poi ritroviamo gli gnomi rossi, tu mi ricordi una gnometta rossa oggi, anzi la segretaria ufficiale di Babbo Natale, che ovviamente
sì, che aiuta... è momentaneamente non disponibile, però
no,
si sta acconciando,
esatto,
sta mettendo il balsamo alla barba. Andiamo avanti.
Insomma, ritroviamo gli gnomi rossi che aiutano Babbo Natale a fare i regali, e in più ritroviamo anche gli elfi verdi che aiutano quegli stronzetti dei folletti, aiutano Babbo Natale ad allontanare gli stronzetti dei folletti che appunto rubano i regali, e quindi
io avrei voluto essere un folletto per rubare i regali.
No, viva
perché
gli elfi.
Devi lavorare?
Ma sì, assolutamente no, viva gli elfi, ma i folletti sono sempre maligni e cattivi.
Va bene, allora dopo questa sorta di campagna istituzionale contro i folletti che ci stanno ascoltando e noi li salutiamo, io direi di andare ad ascoltarci, prima di degenerare, una canzone molto triste.
Non è vero, è bellissima.
No, è molto bella, un po' lenta, però molto bella, ragazzi, ve lo assicuriamo. Poi è scritta anche insomma da uno che di Natale e di neve
no,
ne capisce
di neve, ne capisce bene, ne, diciamo adora mangiarla proprio lui la neve.
E non solo, allora canzone per Natale. Alleluia e Morgan.
Sono le da lontano, l'eco di campana, din don din don dan. Accese le ombre tutte quante insieme a conversare, per le strade tetre del quartiere, nuovo centro commerciale, alberi che puntualmente giorno dopo giorno vengono a mancare, canzone per Natale.
forse si dimenticò la strada. Poi errando si svagò vagando un po' al museo di scienza naturale. Faceva proprio finta di sapere dove andare. Sogno di festeggiare le nozze di Natale. C'è il temporale si fa artificiale, si è fatto buio e si racconta la vera storia di Napoleone. C'è il temporale e anche se non fosse stato Natale t'avrei amata.
Canzone per Natale di Morgan.
Che è carina.
Questa atmosfera così natalizia.
Perché poi lui alla fine distrugge la canzone perché dice: anche se non fosse stato Natale, io ti avrei amata uguale. Quindi insomma, sti cazzi che è Natale.
Cioè, sti cazzi. Quindi, cioè, Morgan la prima, non voleva scriverlo.
Lo
pensava.
Il suo pensiero.
Esatto. Allora, dopo aver fatto questo excursus, diciamo, della letteratura natalizia, eccetera, eccetera, andiamo a parlare invece di cinematografia natalizia. E come non iniziare dalla cosa più trash che esiste, il cinepanettone. Ovviamente, come dissacrare il Natale. Il cinepanettone è un neologismo italiano che indica appunto i film che ormai tutti conosciamo, comici, che vengono fatti, girati e trasmessi durante il periodo natalizio. C'è da dire che questo neologismo comparve per la prima volta nel 1999 e fu originariamente coniato in senso dispregiativo. Dopo però divenne quasi un vanto per coloro che facevano parte, insomma, di questa cerchia.
Pensa che intelligenza.
Di attori, sì, infatti anche poi Boldi e De Sica, in modo anche molto leggero e scherzoso, lo usavano per autocitarsi, auto, diciamo, etichettarsi come attori di cinepanettoni, fondamentalmente.
Attori imbecilli.
E vediamo che comunque su questa base, pensa, sono stati poi coniati i termini cinecocomero o cineombrellone per indicare le pellicole italiane realizzate prettamente per il periodo estivo, il cinecolomba per indicare quelle realizzate nel periodo pasquale, il telepanettone per indicare poi le produzioni italiane similari ai cinepanettoni ma destinati alla televisione, il libro panettone, quindi per indicare i libri di maggior successo durante il periodo natalizio, e l'anticinepanettone, tutti quei film che in qualche modo andavano a porsi contro,
questa
a considerarsi alternativi. C'è da dire che comunque il cinepanettone originariamente, insomma, i registi che, dai quali nacque proprio l'idea furono Carlo ed Enrico Vanzina, che sono considerati i padri del genere, e avevano proprio intenzione di rileggere quello di fare una rilettura di un film del 1959 interpretato da Alberto Sordi e Vittorio De Sica, che era Vacanze d'inverno. E hanno voluto fare una rilettura, e quindi da lì infatti uscì poi fuori il primo Vacanze di Natale, che venne girato negli stessi posti di dove all'epoca venne girato Vacanze d'inverno. Poi si seguirono Vacanze di Natale 90, 91, sì, 95, insomma, sino ad arrivare a Vacanze di Natale 2000, che insomma diventa quello che è quello un po' più famoso, che anche noi ricordiamo abbastanza bene.
No, io purtroppo. No, perché mi rifiuto puntualmente di guardarlo ogni anno, quindi
ecco,
no.
Io invece lo ricordo. Una parodia dissacrante, pensa però, del filone dei cinepanettoni è però ravvisabile nella commedia Boris, il film del 2011, film bellissimo. Sì. La pellicola, che viene ambientata nel dietro le quinte di questo mondo nel cinema, narra appunto di una sorta di film che si deve fare, questo film serve semplicemente poi a far soldi, insomma, questo sarebbe il tutto, e vanno a sbeffeggiare quelle che poi sono le tipiche, fanno una parodia di quello che poi è realmente il cinepanettone, quindi comunque quei tipici film demenziali, ecco. Però proprio perché a Natale siamo tutti più buoni,
A Natale si guardano tanti film romantici, ebbene sì, le nostre coppiette in ascolto ci staranno dando ragione. E tra i film natalizi più passati, anche definiti più romantici, insomma, ne citiamo soltanto una decina. Abbiamo questa top ten. Abbiamo del 1946 La vita è meravigliosa di Frank Capra. Io direi appuntateli.
Frank
così poi,
Capra, dai, ne ha
che
parlato,
l'abbiamo anche citato. No, ma oltretutto io direi ai nostri radioascoltatori di appuntarseli, perché poi potrete fare, diciamo, una splendida sorpresa alla vostra ragazza.
No, più che altro guardando, se ci azzeccate vi regaliamo una Befana.
Ecco, il Kinder Bueno ce lo mangiamo però.
Sì, il dolce.
poi abbiamo al secondo posto un film del 1990, chi non l'ha visto, Edward Mani di Forbici, regia di Tim Burton, esatto, Chi non ha pianto con Johnny Depp e Winona Ryder. E nel 1998 venne prodotto il film You Have Got Mail, C'è posta per te, un film molto carino con Meg Ryan e Tom Hanks. E al quarto posto vediamo un film del 2000, The Family Man, anche questo passato e ripassato con Nicolas Cage, insomma. E nel 2001 c'è Il diario di Bridget Jones, quindi al quinto posto.
Bellissimo.
Troviamo questo film,
quello che mi rappresenta di più in questo periodo della mia vita.
Col gelato e te.
E il pigiama perenne.
E la disperazione negli occhi. E al sesto posto, sempre del 2001, Serendipity, Quando l'amore è magia, molto bello.
Quando è destino.
Esatto. E al settimo posto troviamo Love Actually, L'amore davvero, che è un film del 2003. All'ottavo posto troviamo un film del 2004, Un amore sotto l'albero. Nel 2005 invece troviamo La neve nel cuore, che sta al nono posto di questa top ten. E infine, film del 2006, troviamo L'amore non va in vacanza.
È vero.
Che tra l'altro è un film molto... l'ho visto l'anno scorso, mi saranno passato su Sky.
Carino?
Sì, sì, molto carino.
Bene così. Allora, quindi dopo questa top 10 di film romantici e la parentesi invece riguardo i purtroppo esistenti cinepanettone, andiamo ad ascoltarci un'altra tipica hit natalizia, quindi Jingle Bell Rock di Bobby Helm.
A bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell time and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. What a bright time. It's the right time to rock the night away. Go gliding in the one horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle up around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the jingle bell rock.
Quanto è carina questa canzone?
Carina.
Molto molto carina. Allora andiamo avanti con questo nostro excursus cinematografico. Mentre appunto Lucia cerca di interpretare.
Cerco la mia identità.
A pieno la Befana. Allora, tra invece i film più passati ogni anno su tutte le reti televisive, Mediaset Premium, Sky, qualsiasi cosa, troviamo al primo posto Il piccolo Lord. Cioè, tutti conoscono la storia del piccolo Lord, film diretto da Jack Gold del 1980, tratto appunto da un romanzo. È inutile poi parlare della trama perché tanto tutti lo conosciamo. Al secondo posto troviamo Una poltrona per due,
chi non ha visto Una poltrona per due, cioè tanto la sera del 24 dicembre c'è sempre, cioè sempre. E beh, quindi questo è uno proprio dei classici del Natale, proprio perché ogni 24 dicembre te lo propinano, su ogni rete televisiva.
Devono festeggiare anche loro, quelli che lavorano in televisione, quindi ti mettono il filmetto e se ne vanno.
E se ne vanno. Poi troviamo al terzo posto Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, reinterpretato poi, sappiamo, da Johnny Depp con la fabbrica di cioccolato, però in genere devo dire che negli ultimi anni stanno passando l'originale,
sì,
in realtà lo passano abbastanza spesso. Poi abbiamo Miracolo nella 34esima strada,
bellissimo,
anche questo un film insomma che ormai conosciamo a memoria. E abbiamo sempre in questa top 10 Mamma ho perso l'aereo, cioè Mamma ho perso l'aereo ha segnato l'infanzia di tutti noi.
A me continua a fare ridere ancora ora quando lo vedo, dai, non pensare che quel bambino bellissimo, tenerissimo, scaltro, intelligente è diventato un drogato, mi dispiace, perché se lo vedi ora che è cresciuto è veramente tristissimo.
Invece questo è un film, appunto, pensa, del 1990, quindi praticamente l'anno dopo che io avevo un anno,
io
90,
non ero neanche
quindi
nata,
pensa un po'. E in ultimo c'è Nightmare Before Christmas, anche questo un classico imperdibile, firmato Tim Burton, interpretato, la voce di Jack Skeleton italiana è interpretata da Renato Zero, bellissimo, rimane uno dei miei film, dei miei film d'animazione preferiti. E proprio a proposito di film d'animazione, io ho trovato anche quelli che sono i 5 cartoni animati più inerenti, ecco, per così dire, al periodo natalizio. Vediamo come. Abbiamo Canto di Natale di Topolino,
ovviamente,
del 1983, prodotto appunto dalla Walt Disney. Dura solo 20 minuti in realtà, quindi non è un vero e proprio film.
Cortometraggio.
È un mediometraggio, ecco, per meglio dire. Ma è senza dubbio una delle migliori versioni del Canto di Natale di Charles Dickens, appunto tu prima l'hai citato. Poi abbiamo Christmas Carol, che invece uscì nel 2009, c'è un Jim Carrey straordinario. Io questo film tra l'altro lo vidi in 3D al cinema, forse fu il primo film che ho visto
in 3D,
in 3D. Anche il resto del cast comunque vediamo che a livello di doppiatori è stellare, perché abbiamo Bob Hoskins, Gary Oldman, insomma compagnia cantante come si suol dire. Poi abbiamo Polar Express, che è un altro cartone animato del 2004. Abbiamo Il figlio di Babbo Natale, che invece è proprio uscito nel 2011, quindi qualche anno fa, io sinceramente non l'ho visto. Parla proprio del fatto che Babbo Natale non sia da solo ma abbia una famiglia in realtà.
Beh, effettivamente c'ha diritto anche lui.
E quindi infatti proprio lì compaiono questi elfi che si mettono al lavoro.
Ci sa che si sono ispirati appunto alle lettere di Tolkien, la fonte deve sempre
esserci. La fonte probabilmente sarà anche quella. E in ultimo abbiamo un film uscito l'anno scorso, nel 2013, che si chiama Il segreto di Babbo Natale, che cerca in qualche modo sì di sposare quelli che sono gli altri film su Babbo Natale, però cerca di sposarli un po' alla fantascienza, quindi anche degli spazi temporali strani. Classica avventura dove il protagonista è uno degli ultimi, in questo caso un elfo grassottello e pasticcione. Quindi magari se quest'anno non avete niente da fare,
infatti,
noi che siamo vecchi, ci possiamo dedicare ai cartoni animati o ai film, insomma.
Esatto, benissimo così. Quindi noi facciamo la nostra consueta pausa musicale. Un grandissimo gruppo italiano, anzi uno dei migliori, non sono l'unica a pensarlo, e quindi ci andiamo ad ascoltare Elio e le storie tese con Babbo Natale.
Posto che è Natale c'è uno scambio di regali, che i regali vanno presi, impacchettati, poi li metti sotto l'albero. Posto che il problema principale è procurarsi dei regali, non importa cosa prendi, l'importante è che li prendi. Prova un ordine all'ultimissimo momento, 24 sera 19 29 negoziante, stai chiudendo. Mi accontento di qualunque puttanata, una maniglia colorata, un portastegno, un portafoglio, un portafiglio, una cagata, qualcosa.
Certo che anche lei mi si presenta con richieste esorbitanti, che mi canta sulle note di una musica anni 80. Guardi che non sono prevenuto sulla musica anni 80, le dirò sinceramente, l'ascoltavo dal 70. Pensi che ero amico di Gazebo e di Taffi, pensi frequentavo Santi Marto quando ancora aveva i baffi. insieme a fare bagordi e bomba delle bombe, ho fatto parte dei Via Verdi. Che ricordi?
Rispetto i suoi ricordi musicali, però pensi ai miei regali, non mi dica di no.
Forse anche che hai fatto parte dei Via Verdi, metti da parte i tuoi ricordi, vieni alla festa di Natale. Negoziante, chiudi cinque minuti dopo, fammi raggiungere lo scopo, dammi i regali di Natale.
Fatti i pacchettini, scritti tutti i bigliettini, mi ritornano alla mente le parole dell'amico negoziante.
E sai, gli anni 80 sono stati un decennio molto interessante per molti motivi.
Certo che conoscere Taffi, eppure sei animato con i baffi, che botta!
Conoscevo anche Tracy Spencer.
Ah, Tracy.
I baffi, la nuova stella natalizia, la nuova moda natalizia, lanciata da un sentimento. Insomma, se fate la resistenza da con i baffi, non fate con cazzare il club dei baffi. Mi fa crescere anche Rafa.
Stavamo dicendo, Elio e le storie tese sono veramente tra i cantautori italiani.
Più che
tra...
cantautori, proprio musicalmente. Musicalmente. Sono tra i musicisti più bravi. Non ne sbagliano una.
No, anzi, sono veramente per chi è amante della musica e vuole suonare, insomma, ascoltatevi Elio e le
storie tese. Come appunto diceva Danny, una bella lezione di musica.
Ricordando la canzone Monodota che hanno portato l'anno scorso a Sanremo, idoli.
Clamoroso.
Comunque, ritornando invece di nuovo all'atmosfera natalizia, chi ci ascolta sa che noi ci occupiamo anche delle scoperte scientifiche. Ovviamente in questo caso non se ne parla, però ho deciso di dedicare una parentesi a tutto ciò che agli addobbi, ecco. Agli addobbi e ai simboli tipici del Natale, e ovviamente ritroviamo in pole position il presepe e l'albero. Tu sei più per il presepe o per l'albero?
Per l'albero.
Anch'io, tutta albero, la vita. Tutta la vita. Il presepe è giusto per non farla sembrare troppo pagana come
no,
festa.
Anche il presepe per mi annoia proprio. Faccio... Poi mi devo ricordare il 24 sera di mettere Gesù Bambino.
Sì,
poi sei
io
di
sto
mettere...
mangiando il 24 sera.
Poi il 6 devo mettere i Re Magi. No,
beh, no, no. Ah, è vero, perché il 6 arrivano i Re Magi, hai capito?
Quindi...
Ma vedi, questo 6 gennaio, quante scoperte, quante risorse. No, 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 anch'io. Poi sono allergica al muschio, quindi non potrei avere del muschio naturale in casa. Però per quanto riguarda il presepe, cara compara, il presepe è nato proprio qui, precisamente ad Assisi.
Ah, 20 chilometri da qui.
Esatto, l'8 dicembre, quindi il giorno dell'Immacolata. E la leggenda, se così può essere definita, fa risalire la nascita, all'origine del presepe, alla messa celebrata da San Francesco. nel momento, diciamo, più solenne, più importante, quindi il momento dell'Eucaristia, a quanto pare un bambino, un neonato, si mise a piangere in chiesa e quindi San Francesco lo onorò, se così posso dire, ed è per questo che è nata la tradizione del bambinello e quindi da lì è nato il presepe, che effettivamente se diciamo si guarda questo aspetto è carino, anche perché io personalmente San Francesco è uno dei pochi santi che giustifico e che mi piace, perché, insomma, è un santo nel vero senso della parola, non ha usato spade, non ha usato niente, ma
anzi si è spogliato,
diciamo. Ha effettivamente rispettato il Vangelo. E poi invece abbiamo la nascita dell'albero di Natale.
Ecco,
e
questa mi interessa, quindi delucidami un po'.
Qui le leggende sono diverse, tra l'altro io ne sapevo anche una che non ho ritrovato tra le fonti. Allora, in realtà, a quanto pare, la nascita dell'albero di Natale pare che abbia delle origini germaniche. Tratta solitamente da un abete, ma per il semplice motivo che lì sono pieni di abeti. Infatti, a quanto pare, l'abete indica, o meglio, nella Bibbia, nel libro della Genesi, si parla di un albero che è simbolo del bene e del male, ma visto che appunto la tradizione è nata in questi paesi, ovviamente è stato poi paragonato all'abete, perché hanno maggiormente abeti, e quindi per questo che l'albero di Natale deve essere sempre un albero, possibilmente a forma di punta, e sempre verde. Verde, altrimenti non vale, quindi se tu vuoi adornare un ciliegio in casa tua non avrebbe senso, non lo puoi fare. Ecco. Le leggende, come stavo dicendo prima, sono diverse. Io sapevo la leggenda del cacciatore tedesco che appunto andava a caccia per i fatti suoi nel bosco. A un certo punto, con la neve, il freddo, era appunto Natale, dicembre, e a un certo punto lui vide un albero luminosissimo, una bolla di luce nel pieno del bosco molto buio, quindi ritornò a casa e per spiegare alla moglie e ai figli quello che lui aveva visto, iniziò appunto ad adornare un albero con tutte le luci, le lampadine che si ritrovava in casa, e quindi da qui appunto nasce una delle tante leggende. A quanto pare invece il primo albero di Natale è nato nel 1512 in Alsazia e veniva addobbato con la frutta, quindi insomma paese che vai, leggenda che trovi,
senza
ecco.
Che trovi, infatti è sempre così.
Esatto.
Allora, dopo questa, insomma, questa bella storiella su come è nato
anche
il
presepe,
perché poi alla fine
il Natale è simbolo di luce, quindi io personalmente credo alla, io credo nel cacciatore, sono convinta che è stato lui a far nascere l'albero, quindi
molto bene. Allora lo scopriremo solo vivendo, ovviamente. Voi potete interagire con noi, noi lo ricordiamo sempre,
se avete visto anche voi degli
se
alberi,
se avete visto degli alberi luminosi un po' strani, fatecelo sapere. Intanto noi ci andiamo ad ascoltare un altro grande classico natalizio, insomma, di un altro grandissimo gruppo. Loro sono i Queen e questa è Thank God It's Christmas. Thank God it's Christmas. Yeah.
it's Christmas. Yes, it's Christmas. Thank God it's Christmas. For one day.
Ed eccoci in onda con questa...
Ci è scoppiato un orecchio intanto.
Con questa scoppiettante puntata di Natale. Danny, dopo ne parliamo. Ti perdono giusto perché a Natale siamo più buoni, ma una scopettata non te la eviterà nessuno.
Infatti oggi Lucia ha un'arma.
Sono armata di scopino. Allora, abbiamo parlato della nascita del presepe e della nascita dell'albero di Natale. Ora andiamo ovviamente al personaggio principale che è qui insieme a noi. No, scherzo, è ovviamente Babbo Natale.
Io.
No, tu sei la segretaria.
L'amico mio.
L'amico mio
Babbo Natale, dai.
L'amico mio babbo. Allora, Babbo Natale ha una storia anche lui molto molto lunga. A quanto pare in realtà Babbo Natale era San Nicola, o meglio Nicola, vescovo di Mitra, una città turca che a quanto pare questo vescovo salvò e fece ritornare in vita quattro bambini che erano stati violentati e uccisi da un oste, e quindi per questo che è diventato poi il protettore appunto dei bambini. Ma non solo, in realtà se voi digitate San Nicola riesce per praticamente il protettore del mondo, qui capeggia tutto San Nicola, gestisce tutto lui.
San Nicola è Dio.
E quindi anche, sì, infatti.
Strettamente legati.
Tatta e cucchiara, come si dice da noi.
Allora, oppure no, camicia, come si dice da me, non lo so, paese che vai senza che trovi.
A proposito, quindi per questo che infatti se si va in Germania, Babbo Natale viene spesso indicato come San Nicolaus, così come anche in Inghilterra o comunque in inglese si dice anche Santa Claus, ma in realtà sono la stessa identica persona. Anzi, Babbo Natale viene rappresentato vestito di rosso proprio perché in realtà nel periodo natalizio, non me ne voglia mio zio, se non sbaglio, il colore appunto che i sacerdoti utilizzano per i loro vestali è rosso, quindi in quel periodo San Nicola era vestito di rosso per i fatti suoi e quindi è rimasto, poi è passato alla storia. In realtà le leggende sono molte, infatti ad essere diversa è la storia germanica che fa risalire Babbo Natale, pensate, al dio Odino. Infatti a quanto pare nel mese di dicembre il dio Odino organizzava delle battute di caccia con degli amici, non era da solo. Fatto sta che lui andava, e anche ancora oggi, forse Danny me lo può confermare se ha avuto modo di vederlo in Germania, Babbo Natale dovrebbe essere raffigurato con il cavallo, un cavallo bianco. No. Sì, ma vabbè, comunque la tradizione, cioè la leggenda dice che appunto Babbo Natale a cavallo andava a caccia e quindi tutti i bambini dovevano riempire le scarpe di paglia e carote, quindi insomma di mangiare per poter saziare il cavallo, e in cambio appunto Odino dava dei dolcetti ai bambini che avevano fatto i buoni. In Islanda invece, come sono esagerati sti islandesi, pensate che i babbi natali, perché sono la bellezza di 13. Ammazza!
Quanti regali avranno lì?
Che poi in realtà vengono raffigurati come 13 folletti, e a quanto pare due settimane prima appunto del 25 dicembre, anche in questo caso i bambini devono lasciare le scarpe, ma perché poi io le scarpe? Comunque, anche in questo caso appunto i bambini trovano dei dolcetti, dei regalini nelle loro scarpe per 13 giorni consecutivamente, a quelli cattivi si dà delle patate. Là in Islanda c'hanno le patate, poi arriva la Befana e ti mette il carbone e ti fai la patata al cartoccio. Perfetto.
Forse conviene più essere cattivi,
infatti,
a questo punto.
Di sicuro non muori di fame. Invece invece oggi come ce lo immaginiamo, insomma, questo Babbo Natale? Anche in questo caso le versioni sono diverse, c'è infatti chi crede, chi pensa che vive nel Polo Nord, chi nel nord del Canada, chi nella Cappadocia, quindi in Grecia, con legata alla tradizione di San Basilio. Noi invece europei pensiamo che vive in Finlandia, quindi in Lapponia. E la sua raffigurazione non solo la ritroviamo nelle lettere di Tolkien di cui parlavo prima, ma in realtà proprio la raffigurazione ufficiale, quindi questo cappello con questo vestito e la barba, insomma, Babbo Natale,
la ciccia,
insomma, lo conosciamo, e lui a quanto pare venne raffigurato per la prima volta in un'opera del 1823 scritta da Clement Moore, intitolata A Visit from St. Nicholas, e quindi proprio da qui che a quanto pare appunto è nato il Babbo Natale che noi conosciamo. Sto andando in conclusione e ricordo solo altri due simboli, diciamo, tipici del Natale: il vischio, che infatti appartiene alla cultura celtica.
Bisogna darsi il bacio sotto il vischio.
Esatto, che porta fortuna. Perché? Perché ha una storia leggendaria appartenente appunto alla cultura celtica. A quanto pare il vischio tiene lontano, così come la quercia, che tra l'altro è simbolo di forza, tiene lontana le malattie e le disgrazie, quindi automaticamente è simbolo di buon augurio. E poi ho voluto concludere, diciamo, questo viaggio nel Natale in Italia, che siamo a mio parere il paese del buon mangiare, dolce, salato, marino oppure carnivoro che esso sia, è sempre tutto buono, e ovviamente il Natale è sinonimo di panettone e pandoro. Il panettone nasce a Milano nel 1900, è da lì che ha avuto, che poi io mi sono meravigliata perché alla base ritroviamo poi prodotti tipici siciliani quali canditi, quindi c'è stato questo miscuglio di tradizioni, mentre invece il pandoro è un dolce tipico veronese, ha una tradizione, una storia lunghissima dal 1800, in realtà era una, diciamo, un'evoluzione del tipico pane viennese, e il primo panettone nacque in Italia nel 1894 con la nascita della Melegatti, che appunto
che ritroviamo ancora oggi,
e che infatti è molto buono, e quindi che appunto propose il tipico dolce natalizio a forma di stelle con 8 punte.
Ecco, voi lo riempite di gelato
o di
poi
Nutella,
mettete il cioccolato tutto che cola sopra, buonissimo, lo mettete in congelatore, poi sbattete lo zucchero a velo, poi mettete tutto, mamma mia,
e poi il 2015
ecco, queste sono le ricette che noi e Walking Time
seguite,
ci sentiamo di Lucia,
vedete quanto siamo
di
belle,
darvi. Ecco, infatti il nostro prossimo programma sarà farà un po' di sarà un po' sulla cucina.
Ah, facciamo una cosa
facciamo
alla Parodi.
Un programma, sì,
alla Parodi.
Un programma, sì, un po' di concorrenza alla Parodi, che è tutta sola
infatti.
Lì.
No, ma che ora fai dolci sui pasticceri, ma a Parodi.
Parodi. Io direi di andare a
Cannavacciuolo.
Ecco. Io direi di ascoltare un brano. Che ne dici, cara
sì,
Lucia?
Certo.
Va bene, noi ci ascoltiamo un brano del grande, del mitico Elvis Presley, questo è Santa Claus is Back in Town.
Sleigh with reindeer, no sack on my back. You gonna see me coming in a big black Cadillac. Oh, Christmas, Christmas.
pretty stockings. Not all delight. Santa Claus is coming. Down your chimney tonight.
Note di Elvis Presley, torniamo qui su radiofonica.com per siamo un po' in conclusione, ragazzi. Quindi adesso leggeremo quelle che sono le curiosità che io invece, perché mi sono soffermata sulle curiosità che hanno a che fare col Natale, e faremo un bel giochino, cara Lucia. Allora, lo sapevi che? Questo è un bel giochino. Ecco. Quindi, lo sapevi che in Polonia la vigilia di Natale è chiamata Festa della Stella e la tradizione vuole che sino a quando non compare in cielo la prima stella non si inizi la cena?
No, non lo sapevo. Immagini i polacchi che stanno là con lo stomaco che brontola
e devono aspettare la prima stella. Ok. Tra l'altro, un'altra di queste curiosità sul Natale riguarda Rudolph, la famosa renna dal naso rosso, che è stata creata per i grandi magazzini Montgomery Ward. Nasce nel 1939 a causa di uno scrittore, insomma, Robert May, e a cui era stato chiesto di inventare una storia di Natale da regalare ai clienti dei negozi. La catena offriva ogni anno degli album da colorare, ma quell'anno, per risparmiare il denaro, decise invece di comprarli e di autoprodurseli. Ok, quindi da lì Rudolph divenne la renna più famosa del mondo.
Carino.
Andiamo avanti, vediamo che ogni anno a Natale in Nord America vengono tagliati circa 40 milioni di alberi di Natale.
E questa è una cosa brutta, fate l'albero sintetico.
Esatto.
Che dura di più ed è anche più bello.
Più bello. Poi, 7 cani su 10 ricevono dei regali dai loro padroni per Natale.
E tu? Che cosa regali alla tua?
Io regalerò un altro cappottino perché il mio cane ingrassa sempre, cioè è una cosa allucinante. Poi parliamo di una cosa molto interessante che ho trovato, le palline colorate. Perché si mettono le palline colorate sull'albero di Natale? Le palline colorate appese all'albero di Natale, pensa, simboleggiano l'attività e le abilità che fece questo vecchio giocoliere, che non avendo soldi, non avendo nulla da donare a Gesù Bambino, decise di regalargli la sua arte. E si narra che suscitò proprio il sorriso di Gesù
del bambinello
giocando con le palline.
Beh, fatto. Il Natale per questo è la festa dei buoni, perché alla fine ti dà sempre... Vedi, escono fuori queste storielle, che vuoi dire se non oh che carino.
Ecco, poi tra l'altro vediamo come una vecchia leggenda afferma che il bastoncino di zucchero a strisce bianche e rosse venne inventato da un pasticcere con l'intento di ricordare Gesù. Infatti questo bastoncino capovolto è una J.
È vero, quindi non
Jesus.
Si mangia così, ma si mangia.
Esatto, al contrario. Poi un'altra delle curiosità molto interessanti, e io voglio andare in Polonia a Natale perché il pranzo natalizio è composto da 12 portate, una per ogni apostolo.
Ma noi ne abbiamo 13,
quindi
non so da te, ma io so che la tradizione è di 13 portate.
Io poi non mangio pesce, sono proprio sfigata, l'unica. Andiamo avanti, vediamo che un'altra cosa carina che ho trovato è che nel Regno Unito un elemento tipico del Natale sono i cosiddetti Christmas crackers, cioè dei pacchettini scoppiettanti che vengono messi a tavola la sera di Natale. I due commensali ne prendono una a testa e li fanno scoppiettare. A quello che resta in mano la parte più grande di questo crackers scoppiettante vince, cioè va dato il premio che sta dentro questa confezione.
Carino.
Di crackers. Esatto.
Ma poi quando li mangi scoppietti pure tu?
Non lo so, questo
è un po' da capitante.
Oltretutto vediamo come il Natale nelle Filippine viene chiamato Pasco e si festeggia per 3 settimane, pensa un po',
hai capito,
in cui vengono mischiate tradizioni cristiane e locali, e le case vengono addobbate già 14 giorni prima di Natale con queste tipiche lanterne colorate che si chiamano parol, con la scritta, io la leggo così com'è, perdonatemi, è Maliga Yang Pasco Sainyo Glat, che significa buon Natale a tutti. Comunque sì. se volete mandare un messaggio originale, io poi ve la scrivo, così
la postiamo sulla pagina.
L'ultima curiosità è che la Statua della Libertà è stato il più grande regalo di Natale mai fatto nella storia, donata dai francesi agli americani. Il monumento è alto ben 46,5 metri e pesa 225 tonnellate.
Detto ciò, noi dobbiamo lasciarci e
dobbiamo
vediamo
concludere.
A gennaio questa puntata.
Vi auguriamo un buon Natale, delle buone vacanze, un felice anno nuovo.
Un felice anno nuovo, realizzate tutti i vostri sogni, fate dei buoni propositi e cercate
di rispettarli. Ubriacatevi, ragazzi, ubriacatevi.
Ubriacatevi. mangiate, bevete, fate un po' quel che cavolo vi pare, tornate a casa da, finalmente, si ritorna
dalle vostre
a casa,
famiglie, esatto.
E quindi insomma,
noi salutiamo quindi tutti coloro che ci hanno ascoltato, li
ringraziamo,
ringraziamo
alla regia. Danny,
e salutiamo anche coloro che sono al di là del vetro, e ci rivediamo a Natale con
no, ci vediamo a gennaio,
ci vediamo a gennaio. Io volevo fare la puntata natalizia, tu me l'hai bocciata, così
ci vediamo a gennaio.
Ciao,
ciao.
Sode da lontano, l'eco di campane, din don din don dan. Canteremo insieme al son dei campanelli, augurando a tutti un lieve buon Natale.
Jingle bell, jingle bell, jingle all the way, con le brille.